Hai mai pensato di dover dare una svolta alla tua vita? Ti sei mai chiesto dove e come potresti cominciare? Allora sei il benvenuto a Ogni Singolo Giorno, il podcast, dove insegniamo a non mollare sempre, in ogni situazione. Quindi ora alzati dal divano e preparati ad una dose di motivazione stoica invecchiata di 2500 anni. Gentile pubblico, datevi una mossa che è tempo di agire. Benvenuti a Ogni Singolo Giorno, il podcast, episodio 96, la respirazione e la gestione dello stress. Noi in questo podcast parliamo spessissimo di gestione dello stress. Lo facciamo attraverso l'allenamento, la meditazione, la gestione del flusso dei pensieri, attraverso quelli che sono i dettami dello stoicismo. Oggi invece parliamo di gestione dello stress utilizzando uno strumento innato e potentissimo, il ritmo respiratorio. Ora, la respirazione è una delle poche funzioni corporee che è controllato sia dalla parte autonoma, in questo caso il tronco cerebrale, la regione più antica del nostro sistema nervoso, e dall'altra anche dalla coscienza. Quindi possiamo trasformare la respirazione da un atto autonomo ad un atto cosciente. Questa cosa la vediamo tutti i giorni. Noi mentre dormiamo, mentre facciamo le nostre faccende, mentre lavoriamo, mentre non ci pensiamo, non dobbiamo stare lì a decidere qual è il ritmo respiratorio, a quanto profondi e quanto profondo deve essere un respiro e quanti respiri devo fare al minuto. Non ci stiamo pensando perché è automatico. Però nel momento in cui vogliamo sentire un profumo, vogliamo cambiare il ritmo respiratorio perché magari stiamo facendo un esercizio di mindfulness o qualsiasi altra cosa, posso prendere il controllo, prendere il volante della respirazione e decidere io quanti respiri e quanto questi respiri devono essere profondi devo fare. Ecco, questa caratteristica è una caratteristica fondamentale per decidere come la realtà esterna influenza noi stessi. Grazie a Wim Hof sono stati fatti tantissimi studi ormai ed è comprovato che la gestione della respirazione non è altro che una chiave che dà accesso a delle funzioni corporee che un tempo si pensavano assolutamente autonome e non potevano essere influenzate dalla coscienza, come per esempio il battito del cuore, l'intervento del sistema immunitario. Invece, grazie alla tecnica di respirazione Wim Hof stesso, o comunque gli scienziati che hanno deciso di prendere in esame il suo metodo, si è scoperto che proprio grazie alla respirazione io posso influenzare il ritmo cardiaco, posso influenzare il modo in cui il mio sistema immunitario interviene e tantissime altre funzioni, tra cui anche quella di rendere lo stress, gli stimoli esterni, più gestibili per il mio organismo. Viktor Frankl disse: se tra lo stimolo e la risposta io riesco a inserire uno spazio, ho il controllo di me stesso. Bene, lo stimolo è lo stress che viene da fuori. La risposta è la risposta che ho io, quindi come reagisco a quello stimolo, no? Lo spazio lo posso creare come? Controllando il mio respiro. In questo episodio vedremo delle tecniche di respirazione calmante che ci aiutano proprio a creare questo spazio, a prendere il controllo di noi stessi. Cosa succede spesso? Succede che noi subiamo gli eventi, no? In questo podcast quante volte mi avete sentito dire che bisogna essere proattivi e non reattivi, cioè bisogna essere in controllo di noi stessi, andare incontro alle avversità e non subirle, perché se le subiamo, che cosa succede? Noi reagiamo in maniera istintiva, lavoriamo per riflessi e molto spesso questi riflessi non ci permettono di dare una risposta adeguata o comunque efficace. Allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo capire che risposta dare, bisogna elaborare una risposta complessa, ma per elaborare questa risposta complessa noi dobbiamo avere il tempo di poterla elaborare. E dove lo prendiamo questo tempo? Se arriva questo stimolo e noi ne siamo spaventati e non riusciamo a gestirlo, Da dove arriva questo tempo? Beh, il tempo lo creiamo noi attraverso la gestione della respirazione, attraverso tre tecniche che vedremo oggi di respirazione controllata. La prima è la respirazione coerente, la seconda è la respirazione quadrata e la terza è quella che nel metodo Wim Hof viene chiamata respirazione calmante. A breve ne parleremo nel dettaglio. Intanto facciamo un passo indietro. Torniamo allo stimolo e alla risposta. Se voi ci fate caso, il ritmo della respirazione cambia a seconda dello stato d'animo. Se io mi trovo in una situazione stressante, il mio respiro si fa corto, quindi breve, diciamo, e rapido, ok? Oppure alcune persone reagiscono in maniera diversa, si sospende proprio la respirazione. Quando si è in uno stato di stress profondo, la respirazione viene sospesa. Comunque vada, in entrambi i casi la respirazione viene alterata, quindi non solo può essere gestita ovviamente dalla nostra coscienza, ma le emozioni possono prendere il controllo della respirazione ed autoamplificarsi. Quindi tutto quello che fanno le emozioni quando prendono il controllo della respirazione è semplicemente autoamplificarsi. Quindi se io provo una sensazione di paura e lascio che la paura prenda il controllo della respirazione, quel senso di paura aumenterà, ok? Lo stesso vale per tutte le emozioni, diciamo, negative. Ora, qui richiede un po' di controllo mentale, ovvero capire cosa io sto provando in questo momento. Se io mi trovo in una situazione stressante, se io mi trovassi in una situazione stressante, dovrei essere in grado di avere quella sensibilità e quella consapevolezza di comprendere quali sono le emozioni che albergano dentro di me e di prendere le distanze, sempre attraverso la respirazione. Quindi se io mi trovo in una... Molto spesso noi ci troviamo in situazioni stressanti senza saperlo. Ci ritroviamo direttamente al respiro sospeso, oppure con questi respiri corti e rapidi, senza che ci rendiamo conto che siamo dentro una situazione stressante. Quindi il primo passo per prendere il controllo di noi stessi attraverso la respirazione è realizzare che siamo stressati, è realizzare che ci sentiamo in pericolo o comunque che ci troviamo in una situazione di disagio e non ne abbiamo il controllo. Perché quello che fa la respirazione è farci trovare a nostro agio nel disagio, e questa è la grande potenza della respirazione. Ora, andando avanti, qual è il ritmo respiratorio ideale per rilassarci o comunque per avere un controllo costante sia del flusso di pensieri sia delle emozioni? Allora, a livello scientifico si è visto che un buon ritmo respiratorio sta tra i 6 e gli 8 respiri al minuto. Questa è quella che viene chiamata la respirazione coerente. Se voi avete una app, io consiglio l'app BreatheBall, che è gratuita e permette di impostare un timer e gli si dice quanti secondi può durare, si vuole il segnale per l'inspirazione o per l'espirazione. Bene, la coherent breathing, se volete fare la respirazione coerente, se volete provarla, scaricatevi questa app o comunque trovate un'app dove ogni 6 secondi, in realtà il tempo preciso sarebbe 5.5 secondi, vi arriva il segnale. Quindi 5.5 secondi di ispirazione e 5.5 secondi di espirazione, così arrivate a fare dai 6 agli 8 respiri entro il minuto. Che cosa fa questa respirazione così lenta? Quali sono i benefici che apporta subito? Allora, intanto è una respirazione calmante, quindi se siete in una situazione di stress o comunque di agitazione, già controllare il respiro, già portare l'attenzione dentro di voi, contare i secondi per respirare o comunque rallentare il ritmo respiratorio, già il primo beneficio è quello di distaccarvi, di calmarvi, di abbassare i battiti, e poi vediamo perché si abbassano i battiti con la respirazione. Dopodiché continuare con questa respirazione per almeno dai 10 ai 20 minuti porta tutta una serie beneficia altri benefici, tra cui uno importantissimo è l'aumento della tolleranza dell'anidride carbonica. Ora, l'anidride carbonica spesso si sente dire che è un prodotto di scarto, un prodotto tossico, nocivo. In realtà non è così. Nel nostro corpo, il nostro corpo ha bisogno di anidride carbonica. I nostri globuli rossi che trasportano trasportano i gas, quindi sia ossigeno che anidride carbonica, hanno minore affinità con l'ossigeno se è presente l'anidride carbonica. E cosa vuol dire hanno minore affinità con l'ossigeno? Cioè che lo rilasciano più facilmente. Quindi se è presente maggiore anidride carbonica nel sangue, i globuli rossi rilasciano ossigeno più facilmente. Questo ossigeno va nei tessuti e i tessuti, grazie appunto a questo effetto che si chiama l'effetto Bohr, vengono appunto ossigenati e quindi possono produrre più energia. E inoltre, l'altra caratteristica è che una scarsa tolleranza di anidride carbonica, tipica di chi ha un ritmo respiratorio molto rapido, perché cosa succede in un respiro rapido? Si butta fuori tantissimo anidride carbonica, quindi si ha un livello costantemente basso di anidride carbonica, e questo non permette al nostro corpo di adattarsi a questo elemento. Che cosa succede se non si tollera abbastanza anidride carbonica? Che possono insorgere facilmente stati di ansia o attacchi di panico. Perché? Perché una scarsa tolleranza anidride carbonica tende a accendere, diciamo così, l'amigdala, che è una piccola regione del nostro cervello a forma di mandorla, da dove nasce il senso di paura. Si è visto che l'amigdala è molto sensibile alla tolleranza all'anidride carbonica. Tollerare un buon livello di anidride carbonica permette all'amigdala di avere una soglia di intervento molto alta. Quindi andiamo a ritardare questa sensazione di paura o questa sensazione di ansia che potrebbe al contrario insorgere se non fossimo abbastanza esposti all'anidride carbonica. Quindi la respirazione coerente, la coherent breathing, da 6-8 respiri al minuto, permette proprio questo, di costruire questa tolleranza all'anidride carbonica. Ci sono anche altri protocolli, soprattutto dedicati agli sportivi, per aumentare la tolleranza all'anidride carbonica. Io spesso, per esempio, faccio un riscaldamento, a volte quando mi alleno, più delle volte il riscaldamento lo faccio con un macchinario cardio, come ho un vogatore, oppure faccio degli swing con il kettlebell. Però che cosa faccio in questo riscaldamento? Non è solo un riscaldamento a livello cardiocircolatorio o muscolare, perché comunque tendo a muovere tutti i muscoli con un volume alto e un'intensità bassa, ma dopo i primi 2 minuti di riscaldamento io trattengo il respiro a polmoni vuoti il più tempo possibile. Quindi faccio il vogatore, dopo il primo minuto di vogata tranquilla trattengo il respiro, cioè butto fuori l'aria, non la riprendo e cerco di resistere per 4, 5, 6 vogate, ok? Se provate a farlo è assolutamente innocuo, ma la sensazione è bruttissima. Se sentite una forte sensazione di soffocamento, ovviamente poi dovete riprendere l'aria, ma il trucco sta nel non riprenderla come se stesse soffocando, no? Deve essere, purtroppo dovete contrastarla con dei piccoli sorsi d'aria. Questo permette di costruire la tolleranza all'anidride carbonica. Ma perché è così brutta la sensazione di accumulo di anidride carbonica? Beh, perché madre natura ha messo l'allarme non sul componente essenziale alla vita, cioè l'ossigeno, ma su quello un po' meno importante, l'anidride carbonica. Che cosa vuol dire? Che quando voi trattenete il fiato, dopo un po' insorge quella sensazione di fame d'aria. In realtà quella non è fame d'aria, quella è una sensazione che ricorda, sì, come se dovesse prendere dell'aria, ma in realtà non dovete prendere dell'aria, ma dovete buttare fuori l'anidride carbonica, perché quella sensazione è innescata da un alto livello di anidride carbonica. Più diventate tolleranti all'anidride carbonica, più quel segnale di fame d'aria ritarda e quindi siete più abili nel trattenere il respiro e meglio ancora nell'ossigenare i tessuti, perché vi ricordo, per l'effetto Bohr, maggiore anidride carbonica nel sangue, più facilmente i globuli rossi rilasciano ossigeno nei tessuti. Quindi questo è già uno dei tanti benefici che si hanno nel gestire la respirazione. Ora, questo protocollo che vi ho detto della respirazione in allenamento lo potete provare, è abbastanza innocuo. Fatelo magari, io consiglio sempre con movimenti molto semplici, non andate a spingere troppo se non l'avete mai provato. Se volete approfondire tutto questo meccanismo di gestione dell'anidride carbonica, lo trovate nel metodo Oxygen Advantage, c'è anche il libro in italiano di Patrick McEwan ed è estremamente interessante, soprattutto per gli sportivi e soprattutto per tutti quelli che hanno voglia di aumentare le prestazioni, no? Nello sport o anche in semplice allenamento. Però tornando alla gestione dello stress, intanto ovviamente anche questo è gestione dello stress, perché se io riesco a ritardare l'intervento dell'amigdala, quindi a non scatenare sensazioni di paura o ansia, io già ho una buona moderazione degli stimoli esterni. Quindi, perché poi molto spesso le persone che tendono a avere questa respirazione alta, perché vi ricordo la respirazione va sempre fatta con la pancia, mai con i muscoli accessori che sono intercostali e tutta quella parte di muscolatura che si attiva in questa parte qui, nelle costole. La respirazione va sempre fatta a livello di diaframma. Però ci sono persone che non hanno un pattern respiratorio corretto, quindi hanno questa respirazione alta, quindi respirano con il busto e hanno questi respiri corti, quindi espellono tantissima anidride carbonica, e si è visto che sono più facilmente soggetti a attacchi di panico o attacchi di ansia. Perché poi è un cane che si morde la coda, perché se io sono ansioso, respiro più rapidamente, tollero sempre di meno anidride carbonica e questo stato di ansia viene autoalimentato perché l'amigdala è sempre più sensibile all'anidride carbonica, viene da sé che, ecco, appunto, mi ritrovo in questo circolo vizioso e non ne riesco a uscire. Come si può uscire nel caso fosse questa la causa? Semplicemente cambiando il tipo di respirazione e dedicando 5, 10, 20 minuti al giorno a un tipo di respirazione come la respirazione coerente. Quindi 6 secondi, 5 secondi e mezzo di inspirazione, 5 secondi e mezzo, 6 secondi di espirazione per tutto il tempo. Ovviamente mentre lo si fa si può meditare, si può leggere anche. Io a volte lo faccio quando leggo, imposto questa app che mi segnala con un gong molto lieve il passaggio dei 5 secondi e mezzo, e allora lì cambio da inspirazione a espirazione in maniera molto lenta e controllata, e questo aiuta tantissimo. E perché la respirazione ha questo effetto potente su tutto il corpo, al di là del cervello, come abbiamo visto, l'anidride carbonica, amigdala, paura, ansia e attacchi di panico? Andiamo a vedere perché la respirazione riesce ad aumentare o a diminuire i battiti, che poi è lì il fulcro della questione, perché poi il cuore comunica col cervello e viceversa, da lì si scatena tutta la cascata di neurotrasmettitori e di ormoni che dà vita appunto a quello che può essere gli effetti sul sistema immunitario, su produzione di adrenalina, eccetera eccetera. È una semplice ragione meccanica. Io quando inspiro, quindi mandando l'aria dentro, che cosa succede? Il mio diaframma si abbassa e si espande la gabbia toracica. Ora, i polmoni sono letteralmente incollati alla parete interna della gabbia toracica attraverso il liquido. Quindi quando i muscoli della gabbia toracica lavorano per in questo caso il diaframma si abbassa e espande la gabbia toracica, i polmoni aumentano di volume. Questo aumento di volume fa sì che si crea un differenziale di pressione, per cui l'aria entra dentro esattamente quando gonfiate il gommone in spiaggia, che quando c'è l'aria di ritorno si gonfia quella membrana, quella è come i polmoni. Quindi nel momento in cui si abbassa il diaframma e si espande il volume della gabbia toracica, si aspira l'aria da fuori. Ora, all'interno della cavità toracica non ci sono solo i polmoni, ma c'è anche il cuore che è incastrato tra di essi. Che cosa succede? Espandendosi i polmoni, si espande anche il cuore leggermente, perché anche il cuore ha un suo, come dire, è chiuso in una gabbia con una sorta di liquido che lo fa aderire alla parete intorno a lui. Quindi anche il cuore subisce questo cambio di volume e aumenta leggermente di volume. Ora, aumentando di volume il cuore, che cosa fa? Il sangue al suo interno impiega più tempo a percorrerlo, perché appunto è diventato leggermente più grosso. Questo piccolo ritardo viene segnalato da una zona del cuore che si chiama nodo senatriale, che sono un gruppo di cellule che sono a metà tra cellule muscolari e cellule del sistema nervoso, e sono quelle che fanno battere il cuore fondamentalmente. Queste cellule rilevano questo ritardo nel passaggio del sangue, lo segnalano al cervello e il cervello dice: ok, il sangue ci sta mettendo più tempo per passare, aumentiamo il ritmo, cardiaco, il ritmo di battiti, e quindi ad ogni inspirazione il cuore batte leggermente più veloce. Il contrario accade nell'espirazione. Quando io espiro, il diaframma si alza, comprime la gabbia toracica per far uscire l'aria, quindi la schiaccia, schiaccia anche il cuore, quindi il cuore diventa più piccolo, e il sangue al suo interno, al contrario dell'inspirazione, nell'espirazione il sangue impiega meno tempo per passare, perché il cuore è più piccolo. Stessa cosa, nodo senatoriale, dice al cervello: guarda che qui il sangue è troppo veloce, rallenta i battiti. Allora il cervello da su manda il segnale per rallentare i battiti. Quindi fondamentalmente, se noi calchiamo, diciamo, nel ritmo respiratorio più l'inspirazione, quindi abbiamo un ritmo con un'ispirazione più lunga e delle espirazioni più corte, andiamo ad aumentare i battiti del cuore. Il contrario, se noi andiamo a calcare più, calcare più la fase espiratoria, cioè la fase espiratoria è più lunga rispetto a quella inspiratoria, i battiti rallenteranno, proprio grazie a questo semplice meccanismo. E questo, ovviamente, aumentare o diminuire i battiti del cuore porta a tutta una serie di aggiustamenti a livello endocrino e anche a livello cerebrale, perché se io calco su l'inspirazione, quindi per esempio la respirazione Wim Hof, io aumento tantissimo l'adrenalina, aumento il cortisolo, l'ormone dello stress, e creo questo picco di stress che mi fa un po' da reset, no? La teoria dell'ormesi è quella dose di stress sufficiente a scatenare una risposta di immunizzazione allo stress, che è il fulcro della respirazione Wim Hof. Poi, se io devo espormi invece ad uno stress esterno, e quindi non indurlo da me, ma devo contrastare uno stress che viene da fuori, uso una respirazione calmante, cioè tempi di espirazione più lunghi rispetto a quelli di inspirazione. Questo permette ai miei battiti di abbassarsi qualsiasi cosa accada fuori. È per questo che quando ci si espone al freddo, a qualsiasi stress, bisogna attuare una respirazione calmante, una respirazione dove si ha 2 secondi di inspirazione e dai 4 agli 8 secondi di espirazione. Perché questo abbassa i battiti, battiti bassi, il cervello dice: ok, il cuore sta calmo, quindi io non ho nulla di cui preoccuparmi. Quindi fuori può succedere qualsiasi cosa, ma se voi mantenete la calma, mantenete il controllo sulla respirazione, allora nulla può spaventare il vostro cervello. Se poi ci aggiungete anche un'ottima tolleranza all'anidride carbonica, siete completamente in controllo di voi stessi. Questa respirazione qui, che vi ho appena detto, la 2 secondi di ispirazione, dei 4-8 secondi di espirazione, 2 di ispirazione e 4-8 di espirazione, scusate, è la respirazione calmante. È potentissima e funziona a corto raggio. È quella che di solito si usa quando io, per esempio, mi espongo al freddo, mi butto la mia vasca nel ghiaccio, per tutto il tempo mantengo questa respirazione. È una respirazione che ti calma nell'immediato. Però se io dovessi scegliere una respirazione per calmarmi sull'allungo, per anche per ore, quello che andrei a scegliere è la respirazione coerente. si è visto con studi scientifici che la respirazione corrente riesce, è vero che impiega più tempo a calmare tutto il sistema corpo, diciamo corpo-mente, il sistema corpo-mente, ma ha un effetto più duraturo rispetto a quella calmante. Quella calmante, una volta che la fermate, il cuore riprende a battere normalmente, diciamo, mentre con la respirazione coerente lascia una sorta di strascico. La terza respirazione che vediamo, sempre in termini di gestione dello stress, è la respirazione quadrata, la box breathing, resa famosa dai Navy SEAL, perché è quella che anche loro usano in forti situazioni di stress. Come funziona? Funziona anche qui con un piccolo timer, o comunque poi una volta che uno prende confidenza con se stesso, o comunque con la durata, non serve cronometrarsi ogni volta. Comunque sono 4 secondi di inspirazione, 4 secondi di sospensione del respiro a polmoni pieni, 4 secondi di espirazione, 4 secondi ritenzione del respiro a polmoni vuoti. Quindi è un quadrato fatto di 4-4-4-4. Respirazione coerente, respirazione calmante, box breathing sono tre strumenti potentissimi per contrastare lo stress esterno e renderlo metabolizzabile, per creare quello spazio proprio dove avviene il controllo di noi stessi, è quello di cui dice Viktor Frankl. Lì noi possiamo prendere, diciamo, le redini della nostra vita, trasformare una risposta da istintiva a elaborata. Ora, come utilizzare questi tre respiri? In realtà la box breathing e la respirazione calmante sono, diciamo, due respirazioni da battaglia, cioè sono quelle respirazioni che devono essere usate in contesti, diciamo, imprevedibili. Quindi accade qualcosa di imprevedibile, oppure sto per venire a contatto con lo stress, allora utilizzo una di queste due. Io preferisco sempre quella calmante del metodo Wim Hof, quindi 2 secondi ispirazione e 4-8 espirazione, perché sono abituato a fare quello. Però poi ognuno si trova bene, magari ognuno le sperimenta e vede qual è meglio per lui, per lei. La coherent breathing più che altro è qualcosa da fare magari come pratica di mindfulness, ecco, come dicevo prima, io la uso mentre leggo. Mentre leggo imposto questo timer, o comunque faccio attività in cui sono concentrato, e appunto la respirazione coerente mi aiuta a concentrarmi ancora di più, e inoltre lavoro anche la tolleranza all'anidride carbonica, perché comunque respiri così lenti, soprattutto nella fase di inspirazione, permettono all'anidride carbonica di accumularsi un pochino e quindi creare sempre quella tolleranza. Quindi queste sono le strategie per migliorare la gestione dello stress. Quindi comunque rimane fondamentale l'allenamento, rimane fondamentale il lavoro di mindfulness, il lavoro di consapevolezza sul flusso di pensieri, tutta la questione dello stoicismo, ok? Ma la respirazione è uno strumento potentissimo che si attua in pochissimi secondi, perché i suoi effetti sono immediati. Noi sappiamo che l'effetto dell'allenamento impiega mesi, no, a manifestarsi. La respirazione è qualcosa che, se la modifichiamo, gli effetti sono praticamente immediati. Ed è quello strumento da battaglia che ci permette proprio di muoverci nella vita di tutti i giorni con sicurezza e con la, come dire, la, appunto, proprio la sicurezza di essere in controllo di noi stessi, e che qualsiasi cosa ci possa capitare noi possiamo controllarla. Vi ricordo che se volete mettervi alla prova, no? Perché volete provare la respirazione, provare qualche protocollo, qualche sfida, potete andare sul sito www.ognisingologiorno.it, leggere delle sfide o comprare il mio libro Ogni Singolo Giorno, dove anche lì si parla di respiro, si parla di esposizione al freddo, si parla di allenamento e mindfulness, e dove ho messo anche delle schede e delle sfide da fare. E con questo si conclude il 96esimo episodio, siamo vicini al 100esimo del podcast Ogni Singolo Giorno, e vi auguro una buona giornata. Grazie.